Vangelo di Luca, capitolo 13, vogliamo leggere versetto 10. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva un spirito di infermità, ed era tutta curva e non si poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». E posò le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: «Vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato». Allora il Signore gli rispose e disse: «Ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dal mangiatoio il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? Non dovevo quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato, costei che i figli di Abramo che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute». Quindi Gesù, abbiamo in questa storia il Signore, abbiamo il capo della sinagoga e tutta la gente che erano lì presente, e abbiamo questa povera donna. Questa donna che dice la parola di Dio, per 18 anni aveva questa infermità. Sicuramente avete visto queste persone che hanno magari la spina bifida, queste malattie della spina dorsale, che sono sempre piegate e non riescono a dirizzarsi. C'è una signora che è vicino a casa mia che ha questo problema, che lei è sempre curva. Preghiamo per la sua guarigione. Amen. Ma una cosa che quando leggevo questi passi, che ho notato, cioè nonostante che questa donna per 18 anni aveva questa difficoltà, questa infermità, lei si trovava nella casa di Dio. Amen. Fedelmente lei era lì a ascoltare la parola di Dio. E ho detto, ma è bella, questa donna aveva questo grave problema, grave malattia, che non poteva camminare retta, eppure lei si presentava nella casa del Signore per ascoltare la sua parola. Tante volte, ma fa un po' caldo, non andiamo in chiesa oggi, no? Ma lei, con tutti i suoi problemi, lei si presentava nella casa di Dio, fedelmente. E magari tu questa mattina, magari anche tu hai qualche problema fisico o qualche altra cosa che ti assilla per tanti anni, e magari pensi, magari il Signore non vede la mia condizione, il Signore non ascolta le mie preghiere, ma lei è rimasto fedele lo stesso, lei è rimasto un adoratore di Dio. E in un giorno che lei non aspettava, il Signore si era presentato nella sua sinagoga, no? E ha toccato lei. Sembra un po' ridicolo, no? Gesù viene nella sinagoga, fa questa grande e meravigliosa cosa, e tutta la gente non erano contenti. Io penso che se cadesse qui fra di noi una domenica mattina, saremmo tutti contenti, no? Questa povera donna, 18 anni, soffriva, e il capo della sinagoga non era contento. Cioè, colui che doveva essere la sua guida spirituale, colui che doveva portare lei vicino al Signore, alla fine era un ostacolo per lei avvicinarsi al Signore. Lui era arrabbiato. E io penso che c'è un motivo per il quale lui era arrabbiato. Perché non solo Satana teneva legato con la donna, ma anche lui teneva legato con la donna. Anche lui teneva alle altre persone in questa sinagoga legato nel suo legalismo, nel suo concetto e tradizione, no? Purtroppo per questo uomo le sue tradizioni erano arrivate al di là della sofferenza umana, no? Cioè lui era talmente accecato dalle sue tradizioni religiose che non poteva glorificare Dio. E dire, guarda questa signora, questa pecorella che è nella mia comunità, in un certo senso, 18 anni che sta soffrendo, e oggi è stato toccato dal Signore. Io mi metterei a piangere, no? Per 18 anni prego per questa donna e finalmente è stata guarita. Ma lui no. Per lui le sue tradizioni erano più importanti. È bella qui che vediamo che questa donna aveva questa infermità in versetto 11 per 18 anni. E alla fine di versetto 11, e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. No? Quindi la sua situazione era impossibile. Nessun uomo, nessun medico poteva aiutarla. Lei non poteva aiutarsi da solo. E credo che tutti noi ci troviamo davanti a Dio in questa condizione. No? Magari il mio problema non era con la schiena, prima di conoscere Gesù. Ma lo stesso non riuscivo neanche io a raddrizzare la mia vita, perché la mia vita era tutta curva e storta. E quindi lei aveva bisogno di Gesù. Solo Gesù poteva raddrizzare la sua vita. E anche solo Gesù può raddrizzare la tua vita. Tu magari hai provato maghi, medici, New Age, erbe aromatiche, profume, chissà che cose e quante cose hai provato. Ma solo Gesù può realizzarti. Solo Gesù può metterti in sé. E poi in versetto 12, Gesù vedendo la chiamò a sé. Anche qui una cosa molto importante. Il Signore chiama ognuno di noi a sé. Potremmo pensare in quel momento quando Gesù ha chiamato la donna, donna vieni vicino a me. Lei poteva dire, ma io ho la mia religione, io ho le mie tradizioni, io sono cattolico, sono protestante, sono buddista, musulmano, perché devo venire da te Gesù? No, io resto qui nel mio angolo. Io sono convinto che se lei ha avuto questo atteggiamento non si sarebbe stata guarita. Non solo fisicamente, anche spiritualmente. Se lei rimaneva nel suo angolo. Ma Gesù chiama ognuno di noi, venite a me voi che siete aggravati e io vi darò riposo. Gesù ci chiama sempre di venire a Lui. Una scelta nostra non è cambiare religione, è venire a Gesù. Dio chiama ognuno di venire a se stesso. E anche questa donna, lui ha detto, donna vieni qui vicino a me, voglio benedire la tua vita, voglio toccarti. Satana per 18 anni ti ha trattato male, ti ha tenuto legato, ma oggi voglio toccarti. E lei ubbidì questa chiamata, lei si avvicinò e Gesù pronuncia queste parole, donna tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzato e glorificava Dio. Anche qui un segno della sua conversione, no? Quando tu conosci il Signore, qual è la prima cosa che fai? Tu glorifichi Dio. Non puoi fare a meno. Se tu non hai glorificato il Signore, non sei ancora convertito. Non hai sperimentato la nuova nascita. Non sei entrato nella famiglia di Dio e non hai la vita eterna. Perché quando uno conosce il Signore, è spontaneo, è impossibile che tu puoi trattenere dentro di glorificare Dio. Amen. Non è stato per ognuno di voi così. Quando il Signore ha toccato la mia vita, non potevo fare a meno di glorificarlo. Perché anche io in certo senso ero come questa donna, io ero legato non da una malattia, ma legato di altre cose. Voi conoscete un po' la mia testimonianza, io ho cominciato a fumare spinelli quando avevo solo 12 anni. E poi sempre peggio, nelle droghe più pesanti, E sapete che io ho provato tante volte di liberarmi dalla droga, perché io sapevo che era una cosa che stava distruggendo la mia vita. Non era tanto bello svegliarsi ogni mattina con mal di testa, non ricordare neanche dove era stato la sera prima, o che cosa abbia fatto. Era una cosa terribile. E poi scoprire che avevo anche fatto cose terribili. Una volta era uscita una festa, mi sono ubriacato, anche preso droga con i miei amici, ho litigato con un ragazzo e l'ho messo in ospedale. Il giorno dopo io non mi ricordavo niente, non mi ricordavo neanche di essere andata a questa festa. E anche dal mio condizione di peccatore, lontano, lontano dal Signore, il Signore non è neanche i miei pensieri, però io cercavo la liberazione. Io ho detto, ma io devo cambiare. La mia vita è un macello, la mia vita è storta, è curva. Ho bisogno di essere ridrizzato. E ringrazio il giorno in cui qualcuno mi ha parlato del Signore e ho cominciato a leggere questa bellissima parola del Signore. E mi ricordo quella mattina, non lo dimenticherò mai, era indietro casa mia, non era neanche dentro una chiesa evangelica. E ho avuto una rivelazione, ho avuto la rivelazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Gesù Cristo era venuto per liberarmi, non solo dalla droga, ma da tutti i miei mali, da tutti i miei peccati, da tutto il danno che il peccato abbia fatto nella mia vita. E lì indietro casa mia, con i boschi indietro, perché abitavamo in mezzo ai boschi, ho detto, Signore, abbia pietà di me. Gesù, perdonami, vieni nella mia vita. E sapete una cosa? Lui l'ha fatto. Non ho visto una visione di Dio, Dio non mi ha mandato un certificato con scritto, nel giorno tale, Craig Quam ha ricevuto la vita eterna, ma nessuno mi convincerà mai che non ho conosciuto Dio in quel giorno. Perché io so che ho conosciuto l'Onnipotente in quel momento. E ho sentito la sua dolce presenza che è venuto su di me come il miele caldo e lui mi ha lavato da capo fino ai piedi. E ho pianto non so neanche per quanto tempo. Mi sentivo un bambino appena nato, mi sentivo tutto puro e lavato. E sapete cosa ho fatto? Ho glorificato Dio. Perché quando uno conosce il Signore non puoi fare a meno di glorificare Dio e ringraziarlo. Ma la gente religiosa non era contenta di questo. I legalisti. Ma come? Versetto 14, il capo della sinagoga indignato, non un po' turbato, indignato. Come si permette questo Gesù di guarire il giorno di sabato? Lui credeva di servire Dio. Non è un paradosso questo? No, lui era capo della sinagoga, lui era pastore della chiesa. Lui credeva di essere un servo di Dio, eppure lui aveva Dio davanti. Aveva Dio che stava operando e lui era arrabbiato, perché Dio aveva capovolto tutto. Tutte le sue tradizioni, tutta la sua religiosità. Perché Dio ha visto la sofferenza di quella donna. Dio ha avuto compassione su quella donna. Invece questo uomo era più preoccupato che tutte le cose erano in ordine, che, no? Che tutti i puntini erano al suo posto. Per lui questo era importante. E lui disse, vi sono sei giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Voi credete che questo uomo era capace di guarire quella donna nei altri sei giorni? Vieni lunedì e io ti guarisco. Ma come, 18 anni vengo in questa comunità e non mi hai guarito? Molto presuntuoso. Ma Gesù era lì quel giorno. Non era lì lunedì o venerdì. Gesù era lì. E tante volte anche noi fratelli sbagliamo nel predicare una religione, anche evangelica, o predicare religione e tradizione, quando le persone hanno bisogno di Gesù. Loro non hanno bisogno di tradizione, bisogna vestirsi così in chiesa, bisogna fare questo o quello. Tu devi smettere di fumare, ma tu puoi anche smettere di fumare e andrai all'inferno lo stesso. Puoi essere un peccatore molto pulito, ma sei sempre un peccatore che non ha la vita eterna. La gente ha bisogno di Gesù. La gente ha bisogno di essere toccata da Gesù. E fratelli, stiamo attenti di predicare Gesù. Io quando ero teenager e in tutti questi guai avevo un amico che era da una famiglia evangelica. E ogni volta che andavo a casa sua mamma mi predicava la chiesa. Voi dovete venire in chiesa, voi dovete fare questo, voi dovete fare quello, no? E immaginate i risultati. E io ho detto, mamma mia, non mi conosce neanche, già mi vuole mettere addosso tutti. Mi dava fastidio questo predicare le sue regole, no? Non mi ha parlato del Signore. Se forse ha parlato, guarda che Gesù è meraviglioso, Gesù ha fatto questo nella mia vita, lo vuoi conoscere? Magari sarei, sì, lo voglio conoscere, la mia vita è inguaiata. E ho bisogno di qualcuno. Ma lei non mi ha predicato questo. Lei ha detto, deve venire in chiesa. Deve fare questo, deve fare quello. Ma non mi ha spiegato perché devo venire in chiesa. E quindi mi ha respinto. In realtà mi ha spinto più lontano dal Signore e dalla chiesa. In un certo senso. E le persone religiose sono così. Non portano le persone vicino a Dio, ma mettono barriere fra Dio e la gente. Barriere della loro religione, della loro tradizione. In un altro passo nel Vangelo, quando Gesù era con i discepoli, loro camminavano nei campi di mais, no? Voi conoscete la storia. E loro prendevano i panocchie di mais e mangiarono. E subito la gente, non è legale questo, no? I religiosi erano sempre lì a puntare il dito verso Gesù, a trovare qualche difetto. Gesù guariva, faceva miracoli, faceva grandi cose, ma loro non guardavano quello, loro cercavano un difetto nella sua vita. E Gesù disse in quell'istante, l'uomo non è stato fatto lui per il sabato, ma il sabato è stato fatto per l'uomo. Dio non ha fatto il sabato per fare di noi schiavi del sabato, ma Lui ha fatto il sabato per l'uomo. Prima che Dio ha stabilito la legge con Mosè, nei paesi in cui abitavano anche gli israeliti, non c'era un giorno libero per gli schiavi. Loro lavoravano 7 su 7. Mese per mese, anno per anno, non c'era nessun. Dio ha fatto il giorno di sabato come benedizione. Come un tempo in cui un uomo poteva stare con la sua famiglia, adorare il Signore, leggere la parola, unirsi con altri credenti a lodarlo. Non come una cosa che controlla e lega noi, ma una benedizione per noi. Come tutta la legge di Dio, non dobbiamo guardarle come restrizione, ma come benedizione. Dio dice non uccidere, ma non perché vuole controllare la nostra vita, ma perché sa che se uccidiamo ci troveremo male nella vita. Magari qualcuno cercherà di uccidere noi, o andremo in carcere, o avremo quel senso di colpa per quel male che abbiamo fatto. Anche la legge di Dio è buona. È perfetto. Ma ancora oggi, anche nelle chiese evangeliche, ci sono questioni, no? Noi come credenti dobbiamo ancora osservare il sabato, no? Vi siete mai chiesto questo? Solo io. E vogliamo vedere in Romani capitolo 14. Perché ci sono ancora gruppi, chiese protestanti anche, che insegnano che dobbiamo ancora rispettare il giorno di sabato, che dobbiamo ancora rispettare tutto il Vecchio Testamento, le usanze ebraiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, anche ai Colossesi, ha messo in chiaro che non è così. In Romani 14 leggiamo dal versetto 1. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altra, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro, e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Quindi chiaramente in versetto 5 l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci ha insegnato che nel nuovo patto, nella Chiesa di Dio, oggi, non c'è un giorno speciale. È buono di ricordare che scrivendo alla Chiesa a Roma, a quei tempi, i tempi della Chiesa primitiva, la Chiesa era divisa fra due popoli, ebrei convertiti e gentili convertiti. La maggior parte di noi questa mattina siamo gentili, non so se c'è qualcuno che ha sangue ebraico, può darsi, però la maggioranza di noi, 99%, siamo gentili. Ma in quel tempo, nella Chiesa c'erano ebrei che si erano convertiti dalla religione di Mosè, diciamo, dal Vecchio Testamento, il Vecchio Patto, e quindi Paolo insegnava, se quei ebrei convertiti ancora vogliono rispettare il sabato, vogliono rispettare le leggi dietiche, va bene. Devono comprendere che non sono salvati per questo, la salvezza è per fede. Però se vogliono rispettarlo, va bene. Se uno vuole mangiare carne e l'altro non vuole mangiare carne, va bene anche questo. Se uno vuole rispettare il sabato, va bene. Se uno non vuole, va bene anche quello. Io sarei del parere che tutti i giorni sono uguali. Perché in realtà noi come credenti dovremmo adorare il Signore ogni giorno. Amen. Ogni giorno facciamo, ah Signore ci vediamo fra una settimana. Non è così per noi. Almeno non dovrebbe essere così. Non deve essere. No, ogni giorno facciamo culto al Signore, anche al lavoro. Possiamo carteggiare i mobili o quel lavoro che tu fai e glorificare Dio. Fare culto lì in fabbrica. Magari i colleghi ci guarderanno da quello, no? Ha verniciato troppi mobili? Ma non ci interessa. Che abbiamo il Signore e abbiamo la sua gioia, no? Noi tutti i giorni facciamo culto al Signore. E purtroppo ci sono ancora chiese che, no, bisogna rispettare il sabato, bisogna fare questo, bisogna... Però loro purtroppo non sanno che se loro vogliono rispettare un solo punto della legge, Paolo e Galati e Giacomo nella sua lettera ha dichiarato che loro devono rispettare tutto. Non solo il giorno di sabato. Non devono mai più fare la barba. Anche questo è scritto nella legge. Devono lasciare che i bazzetti, bazzette, no? Avete visto questi ebrei ortodossi in Israele che hanno i ricciolini, che, perché non è permesso sotto la legge di tagliarli mai, neanche una volta. E perciò hanno questi riccioli belli. Non è permesso di tagliare la barba. Niente più prosciutto, fratelli. E tante di quelle altre cose che voi italiani, no? Noi italiani, scusatemi. No, il frutto del mare, come facciamo senza mangiare, no? Le cozze, con gli spaghetti, o le vongole. Se noi vogliamo cominciare a rispettare la legge di Mosè, bisogna rispettare tutto, o tutto o niente, Dio ha detto così. O la perfezione o niente. In Colossesi capitolo 2, come nella chiesa in Galazia, anche Paolo, uno dei motivi per il quale ha scritto questa epistola, era per correggere un errore che era entrato nella comunità. Come in Galazia, anche a Colossei, erano entrati ebrei che hanno cominciato a insegnare ai gentili che dovevano rispettare la legge di Mosè. Dovevano circoncidersi, ai ai ai, dovevano rispettare il sabato, non dovevano tagliare la barba, non dovevano mangiare cose non kosher, no? Comprendete kosher, no? Kosher è il cibo che un ebreo può mangiare, e non kosher è quello vietato dalla legge di Mosè. E quindi Paolo, scrivendo in capitolo 2, ispirato dallo Spirito Santo, corregge questo errore. In versetto 10, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Lui chi è? Gesù. Quindi in Gesù abbiamo ricevuto già tutto. Essendo Egli capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che era amico, nemico. E l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, o nove luni, o ai sabati. Quindi cosa dicevo Paolo ai gentili in questa comunità? Nessuno può giudicarvi se volete mangiare le cozze, se volete lodare il Signore domenica, lunedì, venerdì, va bene. Se volete rispettare le feste ebraiche, o se non li volete rispettarli, va bene anche quello. Poi in versetto 17, queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Credo che sapete già la maggior parte di voi che la maggior parte delle cose nel Vecchio Testamento erano ombre, erano figure e profezie che parlavano di Gesù, no? Per esempio l'agnello che veniva ucciso dai ebrei nel giorno della Pasqua. Dio ha detto prendi un agnello senza macchia, sacrificarlo, prendi il sangue e metti sulle stipite delle porte e questo sangue sarà un segno per me quando l'angelo della morte verrà, non colpirà vostre case. Voi sapete che questa era una figura, è una profezia, era una profezia vivente che dimostrava agli ebrei questa sarà l'opera che il Messia farà. lui sarà un agnello senza macchia, senza peccato, che morirà e attraverso il suo sangue voi sarete salvati. E qui Paolo dichiara che queste tradizioni, questa legge dietiche, queste feste, queste nuove lune, questi sabati, erano cose che parlavano della venuta di Gesù. Ma arrivato Gesù, non c'è più bisogno. Perché Gesù non è ombra. Gesù è realtà. Nella mia ombra che cos'è? Oggi non c'è, c'è sole, non si capisce. Ma la mia ombra, che non c'è, no? Cos'è? Ha sostanza. Ha qualcosa, puoi aggrappare la mia onda. Solo Peter Pan puoi farlo. La mia ombra è niente. La mia ombra è solo la mia forma che viene proiettata sulla terra dalla luce del sole. Ma non sono io quell'ombra. Io sono una persona vivente. E nello stesso modo le leggi e le tradizioni nel Vecchio Testamento erano ombre di Gesù. Ma arrivato Gesù non c'è più bisogno, perché noi non serviamo o seguiamo tradizione e legge, ma seguiamo e serviamo una persona. Noi non seguiamo la religione protestante, noi seguiamo Gesù Cristo. Noi abbiamo conosciuto un Signore, non qualcuno ci ha convinto che la loro religione era meglio di quella nostro vecchio. Abbiamo incontrato una persona. E quindi queste cose non servono più. Se uno vuole farle, va bene. Ma non deve credere che in quelle cose ottiene la giustizia davanti a Dio. Perché la giustizia abbiamo unicamente in merito di quello che Gesù ha fatto per noi, per fede. Per fede siamo perdonati, salvati, liberati, guariti, santificati, giustificati e abbiamo la vita eterna. Anche nel libro di Ebrei, capitolo 11, ancora un po' più avanti, versetto 1, scusate, io ho detto 11, capitolo 4, qui una lettera che io credo l'Apostolo Paolo ha scritto specificamente al popolo ebraico. Quindi è una lettera che maggiormente parla della infinita grandezza del nuovo patto sopra quello vecchio e del ministero di Gesù sopra quello dei sacerdoti del Vecchio Testamento. E qui in capitolo 4, leggiamo dal versetto 1, perciò poiché rimane ancora un promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Qui Paolo sta parlando del popolo ebraico che quando attraversavano il deserto per entrare nella terra promessa. E lui dichiara che loro hanno ascoltato la parola di Dio, ma non è stato aggiunto alla fede. E quindi non sono entrate nelle promesse di Dio. Non sono entrate in questa promessa di riposo. che era raffigurato anche il giorno di sabato. In versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come gli disse. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella, non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Allora, siete confusi? Non è a volte, magari la prima volta, facile capire cosa sta dicendo qui. Non ho capito niente. Quindi non sentirti male, se questo è il tuo sentimento. Ma qui Paolo sta parlando del fatto che questo riposo di Dio, noi entriamo non per opere della legge, ma per fede. Noi semplicemente dobbiamo solo credere le promesse di Dio. Il popolo ebraico nel Vecchio Testamento non sono entrati nel riposo di Dio perché non hanno creduto, no? Dio ha detto entrerete nella terra promessa, non hanno creduto alla sua promessa e quindi hanno girato il deserto per 40 anni finché erano tutti morti al di fuori di Giosuè e Caleb. E poi questa nuova generazione è entrata. E quindi in versetto 8, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Quindi il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era una figura di questo riposo nel quale Dio vuole che ognuno di noi come credente entriamo. Tu hai riposo questa mattina, magari tu sei credente e non hai riposo. Tu dici, ma cosa stai dicendo? Ah sì, Craig, tu mi annoia qualche volta e mi comincio a addormentare. No, no, questo non è il riposo di cui sto parlando, no? Ma quel riposo, dove si parla qui in versetto 9 e 10, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi io spero che mi sto spiegando bene questo concetto, perché è molto importante per il vostro cammino con Dio, che afferrerete questo concetto bene. Perché Dio vuole che ognuno di noi entriamo nel suo riposo. E in versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Ma qui non sta parlando di sabato come un giorno della settimana. No? Sabato, Shabbat, vuol dire riposo. Quindi, questo riposo per noi nel Nuovo Testamento, noi troviamo nell'opera che Cristo ha fatto per noi. E in versetto 10 abbiamo la spiegazione di questo. Chi infatti è entrato nel suo riposo, nel riposo di Dio, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Voi conoscete la storia, anche i pagani sanno che Dio 6 giorni ha lavorato, giusto? Ha creato tutto l'universo e il 7° giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? Io non credo che Dio si stanca. Non credo che il Signore sia mai stancato, neanche una volta. Eppure lo dice in Salmo 121, no? Che chi veglia su Israele non dorme e non mai sonnecchia. Quindi il Signore non si stanca mai. Ma Dio ha preso quel giorno di riposo come profezia. che un giorno manderò il Messia e lui procurerà per tutto coloro che credono questo riposo. E quando noi come credenti afferriamo questo concetto, abbiamo scoperto veramente la potenza dello Spirito Santo. Cosa vuol dire il cammino per lo Spirito? No? Io mi sono convertito nel 1980 e purtroppo nella chiesa che frequentava, dopo alcuni anni, tu devi fare questo, ti devi fare quello, ti devi fare quell'altro. No, mi hanno messo un sacco di regole e leggi che devo seguire. E io come volevo, ok, loro mi dicono devo fare così per piacere Dio, va bene, mi metto a faticare, no, a sudare, a fare. E devo confessare che la mia vita cristiana è stata molto una montagna russa, no? Un giorno, oggi sto andando bene, no? Ho pregato, letto, fatto, il cammino va bene, no? Poi, il giorno dopo, lì c'è una bella donna, oh Signore, boom, no? Su, sono miserabile, allora suderò più forte, no? Per fare questo cammino cristiano, no? Allora ci proverò un'altra volta, io digiunerò e io farò voti, Signore, la prossima volta non ti deluderò. No, avete fatto promesse così? Io sì. Indovinate che cosa è successo? Ho mantenuto i miei voti? Per niente. Perché tutto il mio sforzo era basato sulle mie forze e non sulla potenza di Dio. E quindi per tanti anni io vagavo nel deserto del mio cristianesimo, sempre su e giù, sempre su e giù. E poi finalmente un giorno qualcuno mi ha regalato il libro di Chuck Smith, La grazia cambia ogni cosa, che non è altro che un insegnamento della Bibbia e di quella che noi abbiamo come credente nel nuovo patto, e finalmente una luce si è accesa nel mio cervello. Allora io non devo fare nessuna di quelle cose. Dio mi ama come sono. Gesù ha fatto tutto, io devo solo accettare quello che ha fatto e devo quotidianamente vivere e dimorare in quello. Ah, che bello! Il sudore è finito, no? E io credo che anche questo è quello che parla Ezechiele in capitolo 47, no? Quando lui ha questa visione di questo fiume. Il fiume di Dio che scorre dal Tempio di Dio. No? Lui entra nel fiume, prima sulle anche, poi sulle cosce, poi sopra, e poi a un certo punto lui arriva che non più, puoi più toccare fondo, no? E credo che Dio vuole portare ognuno di noi in quel punto del suo fiume dove galleggiamo. Signore, Tu hai fatto tutto. E di sperimentarlo quotidianamente. Questa è la potenza di Dio nella tua vita. No? Non è tanto parlare in lingue e fare altre cose. Perché quello puoi fare uno che è nato da un secondo. Ma veramente ogni giorno di vivere in quel riposo. E se non hai sperimentato questo riposo, veramente pregherò che puoi avere una rivelazione, che puoi entrare ogni giorno. No, dove tu galleggi nel fiume di Dio e ogni giorno è un cammino per lo Spirito guidato da Dio, Signore, fai tutto tu. In America si dice che il cristianesimo è una stampella per i deboli, o una sedia a rotelle. Ma io dico, il cristianesimo non è né un stampello né una sedia a rotelle, è una barella. No? Perché con la sedia a rotella ancora le braccia puoi usare. Ma Dio vuole che entriamo nella barella, che Lui ci porta. Che Lui mostra la Sua potenza nella nostra vita sopra il peccato, sopra il male, le tentazioni. Che ogni giorno sperimentiamo la potenza di Dio. Nel quotidiano. Ognuno di noi abbiamo varie tentazioni, varie cose che ci turbano, ma Dio ha un riposo per noi. E noi entriamo per fede. è un affronto all'orgoglio umano. Come? Non devo fare niente. Non devo fare pellegrinaggi, non devo dare soldi, non devo essere presente a ogni culto ogni volta che la chiesa è aperta. No! Deve solo credere. Per fede. Deve credere nelle promesse che Dio ti ha fatto in Cristo Gesù. Amen.